cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Lunedì 29 dicembre, buona giornata, buon cose di calcio. Profumo di una Juve in crescita, ma non ancora da scudetto. Cosa ne pensate? Yıldız, prove di rinnovo. Juve caccia al centrocampista per gennaio. Serve il centrocampista? Sì, e se sì, quale? E poi Agnelli a San Siro, tifa Allegri. Buona giornata ad Antonio Paolino, ben ritrovati amici radioascoltatori. Carichi come non mai dopo aver finito quanti panettoni, a quanto sei, caro Manuel, intanto buongiorno. Tre panettoni già, pensavo tre fette, una volta te la cavavi con molto meno, ecco perché ne mancavano alcuni di là in redazione. Buona giornata a voi, uno sguardo veloce alle... come sono andate le feste? Raccontatemi, se volete farci anche voi gli auguri, mandateci i vostri vocali al 340-54-25-324, magari anche il sunto delle vostre feste. Non sono ancora finite, noi saremo operativi, naturalmente, fino alla vigilia di Capodanno, poi un piccolo break nuovamente per ripartire decisi alla vigilia, il 2, alla vigilia della partita con il Lecce. Un Lecce che non avrà a disposizione, dopo la sconfitta nell'ultimo turno di campionato, del proprio allenatore che è stato squalificato. Non ci sarà. Fanno discutere le decisioni arbitrali, a me non fanno discutere perché amo il calcio. E quindi tutte le riflessioni, l'immediatamente dopo il tocco di braccio, cioè sono riflessioni che vogliono ammazzare il calcio. Provate a immaginare, parto da questa considerazione, sapete che il getto sempre, ma mostro la faccia e la mano quando parlo. Una situazione, ci fosse la Juve, il Napoli, la Lazio, direi esattamente la stessa cosa. Intanto, a parti invertite, sempre la prima regola da applicare, non l'interpretazione di quello che dico. Primo. Secondo, provate a immaginare il colpo di braccio, il tocco col braccio, tira il giocatore dell'Udinese, tira. Zaniolo mi sembra che fosse. Zaniolo tira. Avesse colpito un giocatore della Lazio in area di rigore. Faccio riflettere anche il signor Lotito, che so che a quest'ora si sveglia normalmente. Quindi magari dopo aver scritto tante lettere, non ce l'ho con la Lazio, non ce l'ho con il presidente della Lazio, però continuare a lamentarsi. Da quando è arrivato a Torino ad affrontare la Juventus in poi, sempre solo lettere all'Associazione Italiana Calciatori, arbitri, eccetera. Provate a immaginare, parti invertite. Uno, il tiro di Zaniolo fosse finito sul braccio, attaccato al corpo involontariamente, che non c'è più, l'involontarietà ci mancherebbe, ok? Non avrebbero dato rigore, perché non sarebbe da dare rigore, se no apriti cielo, avessero dato un rigore così, giusto? Perché attaccato e girato Davis, nel caso specifico Davis. Due, terzo, l'immediatezza. Qualcuno dei saggi della televisione ha detto non si capisce l'immediatezza. L'immediatezza vuol dire che se ti colpisce il braccio, va giù e tiri, quella è l'immediatezza. Dopo già un secondo, se tocca un altro avversario o meno, se si decide, giusto o sbagliato che sia, l'immediatezza è terminata. Non devi quantificarla. Lo dico anche al signor Marelli, ottimo interprete delle regole, delle norme, perché ognuno se no vede un calcio con i suoi occhi. Purtroppo l'arbitro e l'errore sta proprio in queste considerazioni. Quindi nel momento in cui quel fallo in area di rigore non lo fischierei a favore dell'Udinese, giusto? Perché calci batte contro un avversario, non sarebbe calcio di rigore, siete d'accordo? Bene, non deve essere neanche cancellato il gol, perché quella regola è stata fatta per favorire l'aumento dei gol. Allora, era già girato l'attaccante dell'Udinese, aveva le braccia neanche scomposte, le aveva proprio giù, parallele al corpo, eccetera, ma non voglio parlare di questo, ma per farvi capire come vogliono incasinare poi il regolamento e la vita dell'arbitro, se poi anche il VAR gli dà ragione, ma di cosa stiamo parlando? Certo, potrebbe sbagliare anche il VAR, ma non in questo caso, dove già ad occhio nudo sì che lo tocca, ma l'immediatezza cancella, cioè il tempo che trascorre vuol dire che tocca un pallone, e due, e tre, e quattro, palla a giro, bon, stop, punto, a capo. Finisco qui la mia lamentela sugli arbitri, un po' di moviola non guasta mai, perché amo il calcio, ma poi ricordiamocelo anche a favore della Juve o a sfavore della Juventus, ci mancherebbe. Lo dico per gli amici, visto che ci hanno messo una televisione con altre sulle Samsung TV, nelle nostre vicinanze, ci marcano stretti, caro Manuel, ci hanno messo una televisione di un'altra squadra che ha delle strisce diverse dalle nostre. Io non guardo i film horror e quindi non so cosa c'ho prima, durante e dopo. Il nostro canale è il 4637. Visto che ci guardano anche da quella parte lì, perché mi hanno già scritto, no? Quando ci ascoltano, ci vedono. Diciamo che noi riflettiamo sempre a mani basse, perché le mani alte, a mani alte qualcuno ha scippato ben degli scudetti in altre situazioni. Non ci sono santi in questo mondo. Ricordatevelo anche voi di un altro canale, prima, durante o dopo.
Quindi sono prima o dopo di noi?
Non lo so, ho girato e ho visto.
Canale
ho,
primo o canale dopo?
E mi hanno confermato, Ma no, non è quello di pesci. Non è quello di pesca. Vabbè,
comunque,
e cucito.
Se per caso sbagliate, tornate indietro, andate avanti, ci siamo noi.
Esatto, o avanti o indietro ci siamo noi, ma i colori sono quelli tipici. Poi volevo rispondere anche ad un ascoltatore che dice: ma vergognatevi, voi di Radio Bianconera. Sentiti questa, Manuel, è Natale però, sai che... Quando c'hai la fetta di panettone amara la devi sputacchiare un pochino. Ma vergognatevi, perché risponde, come fate a rispondere a dei vocali di gente che non vi sta ascoltando, facendo finta di ragionare con loro? Ma perdonami, amico mio, se uno ci manda il vocale, probabilmente è l'ascolto, segue quello che diciamo e mi sembra anche educato, gentile o comunque un semplice spunto per rispondergli. Se tu pensi che la terra sia piatta, hai ragione, hai sbagliato televisione. Quindi ho capito che il Natale è l'alcol, il Natale e i miracoli non esistono. Cioè, no, è la digestione. La digestione. Ieri mi è arrivata questa critica lunghissima da parte di un ascoltatore di Radio Bianconera, anche juventino, in questo caso, e anche della nostra famiglia. E devo capire veramente, cioè, capisco sempre di più perché io mi sento, possa sentire normale con certe situazioni. Frattesi, vi piace il discorso mercato? Intanto voglio chiarire, dice Marotta, che Chivu non parlava di comportamento disciplinare. Frattesi si è sempre comportato bene. Chivu si riferiva ad una situazione per cui non gioca con continuità. Noi non vogliamo trattenere nessuno, ma Frattesi non ha manifestato l'intenzione di andare via. Così il presidente dell'Inter, quello dell'altra televisione.
È come quello che sta per salutarti, ma tu gli dici: ragazzi, andando via non ti trattengo.
Ragazzi, l'ha capito anche Manuel, con tutto rispetto.
Grazie,
Manuel.
L'ha capito anche Manuel.
Quindi non gioca perché ha manifestato l'intenzione non ufficiale di andare via. L'allenatore allora ieri l'ha messo 4 minuti alla fine. Può essere un oggetto dei desideri della Juventus? Ditemelo voi. Però detto tutto questo, la solita chiacchiera libera nei primi 15 minuti di trasmissione e i temi, li ricordo, profumo del Juve in crescita, ma il direttore nell'editoriale di Bianconera News, se ce lo propone Manuel, è lì vicino al panettone, dovresti trovarlo subito, se ancora c'è qualcosa. Allora, eccolo qui, profumo di una Juve in crescita ma non ancora da scudetto. Aprite Bianconera News, cliccate su quel faccione di qualche anno fa, di Antonio Paolino, quando era ancora conduttore serio.
E lì non era post-panettone.
Lì era post-panettone, no, perché lì è il Moni, è lei che mi ha fatto la foto
e
in primo piano.
Le lasagne,
anche gli agnolotti, che sono, ce ne sono ancora per stasera. Va bene, la Juve chiude il 2025 con l'impennata nella media punti, Spalletti, meglio di Tudor e Motta, ma anche meno partite disputate. Perché io vorrei farvi riflettere su questo. Ognuno dovrebbe essere un po' coerente. io quantomeno ci provo, e tanti altri ci provano e ci riescono anche meglio. Però l'altra sera, dopo aver giocato noi, aver due partite in più rispetto a chi ci stava davanti, eravamo già campioni d'inverno, campioni di Natale, campioni di panettone, eccetera. Non cadiamo, non cadete, vi insegno il mestiere, non cadete in queste tentazioni. Quel tifo, quel titolo esalta l'entusiasmo del tifoso, eh? Ma Spalletti, io l'ho sentito quel video, quando qualche tifoso a Pisa, mentre firmava gli autografi, gli ha detto «Allora dai, vinciamo, abbiamo vinto stasera!» Intanto guardiamole le prestazioni. Avete visto il Napoli? Non sono tifoso del Napoli. Avete visto l'Inter? Non sono tifoso dell'Inter. Avete visto il Milan? Beh, l'Inter è quello che ha giocato la migliore partita. Contro l'Atalanta. Ha vinto solo 1-0, ma è stata superiore. È stata superiore. Una superiorità che mostra dal giorno dopo che le ha beccate contro la Juve. Mi riporta indietro la Juve di quando poteva perdere, ma che vinceva. Ed era superiore, ed era più antipatica di quello che è adesso. Non dico più odiata, ma quasi, sportivamente, perché poi finite le partite ognuno dovrebbe lavarsi i calzini sporchi nella sua lavatrice e mangiare il proprio panettone. Cosa voglio dire? La Roma deve giocare ancora questa sera, Roma-Genoa all'Olimpico di Roma. Salvo, poi nel calcio tutto è possibile. Ma ho quattro contendenti. La Juve ha un punto in più rispetto ad un anno fa, quando la guida c'era Motta. E incominciavate a storcere il naso, me compreso, perché non sapevo se sarebbe arrivato il Natale, sì. Perché uno che si chiama Motta, il panettone ce l'ha garantito. Ma a Pasqua no, e infatti non ci è arrivato. Abbiamo un punto in più con Spalletti, che ha alzato la media punti 2,13, se ricordo bene, ma meno partite. In mezzo c'è anche la buona partenza di Tudor, 3 partite vinte consecutive. Poi iniziano i poi va gestita la situazione. Allora non esaltiamoci, io la vedo così, e la domanda semplice è: Juve, sei da scudetto? Batti un colpo, ma devi durare due tempi, un tempo e mezzo, 85 minuti. Avanti, chi è? La vecchia signora? Ecco, perché se no mi viene in mente quello che dice Spalletti, che non mette le mani avanti. Punta molto il dito contro quello o quell'altro giocatore. Cominciamo con Locatelli, credetemi, cominciamo. È il modo per fargli capire che la panchina sarà bella lunga. Secondo me, perché non si toglie mai il capitano altrimenti, anche se ammonito. Credetemi, se credi nella squadra, altrimenti ce ne sono anche altri. Oppure non sono i cambi a far vincere la Juve, è la situazione trascinata che poi ha dato un guizzo a chi ha delle doti importanti. Ma è la squadra che deve capire nel suo complesso che chi entra, chi esce, chi gioca, chi no, deve fare sempre il meglio perché indossa la maglia della Juventus. Io non casco in queste trappole, perché altrimenti risponderei come ha risposto Spalletti a un tifoso, e lo chiedo a voi, chi ci sta guardando sul canale 4637 delle Samsung TV, chi ci sta guardando attraverso l'app completamente gratuita sul proprio computer, PC o cellulare eventualmente. Lo chiedo a tutti. La Juve può realisticamente vincere lo scudetto? Ma spero di sbagliarmi, che sprofondino gli altri, assolutamente, ma non mi sembra che sprofondino da 17 giornate. Noi siamo migliorati, ma siamo a livello di un anno fa, ma perdiamo molta energia per arrivare a quello che stiamo facendo. Vuol dire che dobbiamo ancora maturare, o che gli altri sono un po' più maturi, o che ci manca qualcosa, magari anche un po' di qualità, compensata dall'individualità. Cosa ne pensate? Siamo da scudetto perché abbiamo vinto 7 delle ultime 8 partite, considerando anche le altre competizioni? Perché ne abbiamo vinte 3 consecutivamente? Ditemi realisticamente la vostra. Lo so che il tifoso vorrebbe sempre vincere, l'unica cosa che conta è vincere. Però poi, se vi si sbatte la porta in faccia con la verità, questa non è una verità, è una sensazione, non dovete poi piangere, non dobbiamo poi piangere. Dobbiamo augurarci di poter accelerare questo processo di crescita, ma è abbastanza complicato quest'anno. Certo che Spalletti cerca di dimostrare, ed è l'uomo giusto, più giusto degli altri che abbiamo scelto prima, ma prima non lo potevamo prendere, perché Spalletti era l'idea, neanche troppo nascosta, di Giuntoli, non dell'algoritmo. Ok? Quindi, invitiamo l'algoritmo a scegliere bene a gennaio, perché per scegliere come ha scelto anche Giuntoli, che ha commesso degli errori, dei giocatori che servivano poco, perché li paghi poco, alcuni li ha pagati poco ma valevano ancora meno, alcuni li ha pagati tanto ma valgono meno di quel prezzo, attenzione a non commettere gli stessi errori, altrimenti col bip, è il bip che ha detto Spalletti, Manuel, col bip che vinciamo qualcosa quest'anno, perché è scafato più di quel tifoso che gliel'ha chiesto, ma non è uno, rappresenta milioni e milioni di tifosi. Cosa ne pensate? Intanto si avvicina il Capodanno, vi ricordo il 320 22 17 694 se volete andare in vacanza con Viaggiare, la nostra agenzia preferita, lo dico perché ci accompagnerà ancora nelle imprese di Champions. Promo Radio Bianconera, @viaggiareonline.it, 320 22 17 694, perché non si sa mai. Sai, last minute, chiami. La signora Federica risponde, c'è un'offerta, è avanzato un posto, anzi è già pagato, magari qualcuno l'ha pagato e non può più partire. Manuel, prova a chiamare.
Io ho visto un bel video delle Maldive, ma non ci posso andare adesso. Quindi.
Non ci puoi andare? No. Allora mi puoi sostituire, non puoi fare il programma? Io lo faccio dalle Maldive. Sarebbe bello, non ma me l'hanno problema. Già proposto. Chissà che non.
Intelligenza artificiale.
Intelligenza artificiale, la mia è superficiale, quindi non raggiunge espressioni così elevate. Detto questo, però, non devi essere critico con Lotito se si sveglia a quest'ora, perché l'ho detto, è vero, ti ringrazio. DJ Anto.
È invidioso il direttore.
Se si sveglia a quest'ora, perché mentre dorme tenta di assolvere il compito di senatore del Molise. Sei fantastico. Buon proposito di Udinese, altro che Frattesi, io vedrei bene Zaniolo nella nostra squadra gennaio. No, dai, tra Zaniolo e Frattesi a ginocchia composte andrei su Frattesi comunque.
Frattesi ha subito tre operazioni comunque.
Tonali vero tutto, perché se no non si spiegherebbero tante cose in generale. Tonali è il sogno proibito. Si parla anche gennaio, apriremo tutte le rubriche del caso con i nostri partner che conoscete molto bene, ovvero tuttomercatoweb.com. Eventualmente si aprisse la possibilità di intrecciare l'operazione Tonali Inghilterra con quella del nome di David, che poi qualcuno mi dice più utile, qualcuno meno utile, di Openda. Io dico sempre che chi comincia la partita, e su questo vorrei anche le vostre riflessioni, chi comincia la partita ha il compito più impegnativo. Facile entrare 20 minuti alla fine, aver superato le difficoltà, e penso che l'incazzatura di Locatelli, che tutti condanniamo, ma bisogna anche riconoscergli determinati meriti, e la panchina la Juve lo potrebbe far benissimo con un centrocampo normale. Quando ti sbatti per 60 minuti, ti fai ammonire e lì subisce il fallo, perché il pestone lo subisce prima Locatelli, ci sta la decisione di Spalletti, non voglio prendere posizione, ma capisco l'incazzatura, si può dire perché non è più Natale, anche di Locatelli. Perché poi non lo si può mandare solo a parlare quando si perde, quando si perde, perché il capitano. Perché il capitano sa comportarsi meglio di qualsiasi altro nelle gerarchie date, soprattutto sapendo di avere a proprio carico anche una munizione pesante. Però ci sta. Però chiedere spiegazioni è un sintomo molto, molto importante, che ci spiega molte molte cose dello spogliatoio, della situazione in questo momento, di quello che annusa anche Locatelli, perché finora non, non aveva tentato di chiedere spiegazioni al termine di una partita. Direttore, affermare che Spalletti era già un'idea giuntore non vuol dire che fosse una buona idea. Per me non lo è e nemmeno ora. Non ho detto questo. Hai ragione. Può essere. Così come non posso pensare che Agnelli è a Milano a vedere il Milan ieri e qualcuno scrive Agnelli, non riportarci Max a Torino. Cioè, capite che la logica non è proprio questa. Quindi, Carparex, hai perfettamente ragione. Io ho detto semplicemente che però stiamo elogiando quello che sta facendo Spalletti. E allora l'idea di bypassare dopo Motta, di tentare il cambiamento con Motta e di arrivare a Spalletti, si incastrava alla perfezione. Cosa ne pensate di questa riflessione che abbiamo fatto nel botta e risposta con Carparex su Radio Bianconera, su Twitch? Cosa ne pensate voi, che potete mandarci vocali, messaggi, meglio vocali, così è più veloce la comunicazione, al 340-5425-324, che riassunto in una sola domanda: la Juve è da scudetto? Siamo praticamente a metà percorso. È da scudetto o ne vedete almeno due davanti? Almeno due davanti. Juve terza, Juve quarta. Spero non oltre il quarto posto. Esattamente come un anno fa. Esattamente come due anni fa. Esattamente come tre anni fa.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero,
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta. Cose di calcio.
Ben ritrovati, Cose di calcio, lunedì 29 dicembre. Tra poco la pagella, perché ci concentriamo anche un po' sulla partita disputata sabato, naturalmente. Le partite in trasferta le lasciamo al nostro Don Fabio, che tra poco troveremo telefonicamente, così per avere anche la benedizione su questo terzo successo consecutivo, pesante, faticoso, ma questo naturalmente sappiamo che contraddistinguerà un po' la fatica, il sudore, ma pareggiandolo con il coraggio e con delle idee nuove che io vedo nella squadra, ok? Vero che è successo qualcosa, la strigliata di Spalletti tra il primo e il secondo tempo sta capitando un po' spesso. Attenzione, il Bodo non è il Pisa. Il Pisa visto a Pisa mi sembra di spessore superiore, ma anche a Bodo abbiamo sofferto. Non è solo i cambi, perché a questo punto la provocazione potrebbe essere questa. Ma a Bodo e a Pisa, prendo i due esempi contrapposti, lontani un po', ma se la formazione del secondo tempo fosse stata quella del primo tempo, poi i cambi avrebbero fatto la differenza? Forse sì, forse no. Cioè, dipende un po' dalle situazioni di gioco, ma ripeto, iniziare la partita è più complesso. Indirizzarla verso una vittoria è frutto di chi l'aveva cominciata. Poi, traversa e palo possono fare la differenza. Però l'hanno fatta la differenza, ne parliamo meno, anche sul tiro di Kelly. Gli aspetti positivi sono Bremer che torna e la difesa continua a prendere meno gol, anzi, a non subirne anche a Pisa, perché poi se entravano quel palo e quella traversa anche con Bremer le avresti presi, o no? Giusto? Eravamo un po' sguarniti in quelle due situazioni di pericolo, o no? Quindi non bisogna sempre vedere solo l'effetto bianco, ma anche l'effetto nero, dicendo che però con Bremer, che gioca 90 minuti, finalmente siamo tornati ad avere un tassello estremamente importante per la difesa. Kub Meiners lo sta coccolando da tutte le parti, tassellando, diventerà il centrocampista, perché io vedere poi Thuram e Kub Meiners, che hanno fatto non bene, ok, ma nel momento difficile della partita mi fa pensare che lì ne manca uno, che non era Locatelli, per diventare a tre, per fare un 4-3-2-1, l'albero di Natale che arriverà dopo Natale, perché la Juventus non ha giocato a 4, secondo me è stata costretta a ripiegare con un quarto, se non addirittura un quinto a volte, a destra o a sinistra, occupando gli spazi con la pressione arretrati con gli spazi, con l'avanzata del Pisa. Uno sguardo poi Zegrova, l'altro aspetto positivo, mezz'ora Zegrova, ma attenzione che se inizi la partita e se perdi un pallone, poi sono cavoli. Quindi le giocate ad effetto, i colpi di tacco, un po' di diversi giocatori, bisogna sempre dosarle bene, perché quando non giocherai tra quattro partite dopo Lecce, Sassuolo, Cagliari, e cosa ne manca ancora una? Me ne manca ancora una. E Lecce, sì, ho già detto, le quattro partite. Me ne sono perso una, adesso mi la Cremonese, quindi Lecce, Cremonese in casa, partendo dal 3 di gennaio, e poi la trasferta di Cagliari, la trasferta di Sassuolo e di Cagliari, poi cominciano i test veri, quando si avvicina anche la Champions, quando arriva il Benfica qui a Torino, assolutamente a fine gennaio. Quindi capite, in quei casi lì, fare un colpo di tacco in più, se inizi la partita e poi non la raddrizzi magari facilmente, alzando il livello dell'avversaria, perché poi iniziamo subito con il Napoli che viene qui a Torino già a gennaio. Non so se ho reso l'idea. Queste sono le fotografie in bianco e nero. Per colorarle ci dobbiamo impegnare molto, e questo impegno è gravoso, lo sa anche Spalletti, ed è per questo che punzecchia non poco la squadra nel primo tempo, nel secondo, in quello che facciamo. Dobbiamo dimostrare di qua e di là.
Dipende un po' anche da lei.
Dipende sempre, no, dipende da lei, dai suoi giocatori, dai nostri giocatori, in questo caso non dai giornalisti. Andiamo ad ascoltare un po' di vocali, perché poi pagelliamo con Don Fabio tra poco.
Ciao direttore, Renato da Genova. Concordo sulla tua analisi circa il fallo successo nella partita della Lazio, però allo stesso tempo dico che bisognerebbe prendere esempio da Lotito, che non gliene fa passare una. Noi purtroppo siamo sempre zitti e subiamo tutto. Alzare la voce ogni tanto converrebbe. Per quanto riguarda i canali, poi volevo fare una richiesta, una preghiera, insomma.
L'antivirus.
Cercate di far sì che la radio DAB di RDN vada anche oltre i confini piemontesi. Ad esempio in Liguria non riusciamo a sentirla, e sarebbe molto utile. Eviteremmo di fare continuamente lo streaming sullo smartphone. Ciao.
Io devo ringraziarti per questo consiglio, perché Manuel, il traliccio che ti avevo detto di mettere, dove l'hai lasciato? No, grazie. Cercheremo passo dopo passo non di accontentarti, ma di arrivare ovunque. Intanto in Piemonte ci siamo. Grazie. Mi fa piacere che tu abbia compreso la spiegazione su quella norma legata al colpo col braccio o meno, perché riguarda la Lazio adesso, no? Riguarda l'Udinese adesso, ma pensate ci fosse stata la Juventus, l'immediatezza di decidere a favore o contro, cioè se annullavano immediatamente, se dovevano dartelo contro immediatamente, sempre. Detto questo, è vero però quello che tu dici nella seconda parte del tuo ragionamento. In campo, partiamo dal campo, io quando ho giocatori, molto spesso mi dicono: ma Antonio, questa voce è una voce radiofonica, ma deve far arrivare il messaggio chiaro. Se uno parla sempre così, li fa arrivare quasi tutti, poi ognuno decide quelli che da prendere. Ma vedere in campo che la Juventus, dal capitano in giù, a chi ha subito il gol, Locatelli un po' meno degli altri, cioè fa un po' meglio, risponde un po' meglio a questa tua richiesta, non si lamenta nessuno, non mette in dubbio nulla, perché vogliamo parlare del tocco di mano in area di rigore del Pisa, no? Dove danno un fallo a loro per un intervento a gamba tesa, ritirata di McKennie nella loro area? Allora, non è che voglio il rigore lamentandomi, non dico lamentarsi come fanno tutti, tanti. L'allenatore non si lamenta al momento, perché le acque sono ancora tranquille. I giocatori dai tempi di Motta non si lamentano più. Si girano e vanno in barriera. Subiscono un fallo, si rialzano, come per dire forse ho sbagliato io. Vero tutto, ma serve un po' più di rabbia, di agonismo, di protesta schietta, sincera, diretta nei confronti del direttore di gara, perché altrimenti si sente tutelato a fare tutto quello che gli passa nella testa e vediamo che invece ha mille condizionamenti, sicuramente non i nostri, sicuramente non i nostri. E poi fuori dal campo, signor Comolli, serve che lei vada a parlare ogni tanto, non ce n'è stato bisogno quando si vince, però sempre spiegare le cose può servire, può servire per elegantemente occhiellini e andare un po' deciso. Forse lì manca ancora la figura di rottura, perché Chiellini è l'istituzionale, Comolli parla ancora in inglese, suggerimento e consiglio della proprietà, forse per dialogare col cronista o per arrabbiarsi con i grandi saggi e bisogna un po' farsi rispettare di più. Io su questo condivido quello che hai detto. Andiamo ad ascoltare un altro, poi quando vuoi, Don Fabio, perché devo capire chi è stato il migliore, il peggiore, facendo anche un'analisi generica.
Direttore, forse non si sta a ascoltare quando il nostro allenatore, è vero che è un po' lungo, ma è molto chiaro, non eravamo dei falliti prima e non siamo ancora campioni adesso.
Esattamente quello che abbiamo detto.
Non c'è una via di mezzo, quindi è inutile discutere. Siamo nella terra di nessuno per cercare di diventare qualcuno. Piano, piano, con calma, piena fiducia invece.
Ah, ma infatti, cioè, lungi da me, ho parlato meno di Spalletti, però è il nostro compito, è quello anche di aprire la bocca. Ho detto semplicemente piano a chi si esalta troppo, piano a chi è disfattista. Dire che non siamo da scudetto dalla prima giornata di campionato, lì con un po' di così provocazione per un mercato che non mi sembrava così splendido, ma non il mio ragionamento, in generale, paragonandolo a tanti altri campionati. Dico, ammettere la realtà, spiegarla, definirla, colorarne i contorni, a mio avviso, è una grande dote. Quindi la calma va soprattutto a chi o è troppo pessimista o è troppo ottimista e magari dimentica che sano realismo è la migliore cosa. Ma per sapere se abbiamo peccato ad essere realisti, pessimisti, ottimisti in queste 17 giornate, più quelle che si sono giocate, ben 6 oramai di Champions League e una di Coppa Italia, noi dobbiamo far intervenire Don Fabio assolutamente per chiudere il 2025. Buongiorno Don Fabio!
Buongiorno, ciao Antonio, ciao a tutti, auguri. Voglio subito tranquillizzare l'ascoltatore della Liguria. Tralicci, perché qua c'è un bel traliccio che prende vicino a Lione, sono in Francia e si prende bene, si sente bene qua Radio Bianconera, quindi abbiamo conquistato la Francia, adesso arriveremo a conquistare la Liguria senza problemi.
Ma lei ci dà una notizia, Don Fabio, però non promuoviamolo troppo perché siamo forse abusivi. Manuel, dove mi hai messo il traliccio? Invece che a Genova me l'hai messo in Francia.
Ho sbagliato posizione.
Quindi lei ci sta sentendo in DAB in Francia, appena varcato
sì.
Ma che bella notizia, questa non lo sapevo. Io sono arrivato fino a Milano, sono arrivato fino Genova, l'ho sentita, Cuneo, quindi grazie per questo servizio che ci stai facendo, Don. Quindi in macchina a predicare, può andare fino a Madrid? Può proseguire fino a Madrid?
No.
No, ci fermiamo lì.
Dall'altra parte, un po' distante.
Qual è la parabola di questo Natale, di questo 2025 che riassume meglio l'andatura, gli sforzi, le difficoltà, i pregi e difetti della nostra Juve, Don Fabio, perché ricordiamo, Don Fabio è lì che sul traliccio sta mettendo, è un pro Juve, quindi sta mettendo la bandiera bianconera.
La parabola, mi chiedi?
Sì.
Ma secondo me quella della ricerca dei talenti, di quella signora che sta pulendo, che deve riordinare tutto, perché sa che c'ha un talento, una piccolissima moneta che vale poco ma in realtà vale tutto, e che però nel disordine, nella confusione non la trova. Allora sto sistemando, metto a posto la casa, e quando la trova, ecco, con un po' di fatica la trova, non in maniera perfetta, non in maniera pulita, però quando la trova fa festa. Io credo che questa parte, prima parte della stagione, non ancora conclusa, sì, però fino ad adesso, sia un po' così. Abbiamo dei talenti, abbiamo delle piccole monete, forse non le migliori, speriamo che il mercato, i prossimi mesi, ne troveremo delle altre migliori, di più qualità, però abbiamo della qualità un po' nascosta, un po' sporca, un po' disordinata, e credo anche che quando la troviamo forse ci dimentichiamo un po' di far festa. È vero che è una vittoria contro il Pisa, però finalmente stiamo commentando una Juve che vince, porta a casa i punti, facendo delle prestazioni forse discutibili. Il primo tempo del Pisa possiamo discuterne, non è stato certamente da grande squadra, però finalmente i tre punti li porta a casa, non eravamo più abituati. Credo che questa sia una bella parabola che ci possa un po' accompagnare e anche dare un po' speranza per il futuro, perché se questa casa la lasciamo ordinata, pulita, questi talenti lo dobbiamo sempre andare a ricercare, ma li troviamo, anzi non solo li troviamo, ma riusciamo anche a farli valorizzare un po' di più.
Per riordinare, mi piace, vede, dalla spontaneità di una domanda, con Don Fabio in collegamento su Radio Bianconera, la radio ufficiale dei Don Bianconeri in Francia, ci fa piacere continuare su questa falsa riga, cioè mi fa piacere. Quindi con questa moneta che abbiamo trovato hai azzeccato perfettamente la sensazione che si prova quando trovi i 5 euro lasciati in qualche tasca dei pantaloni, no? Cosa che mi è capitata nell'ultimo periodo diverse volte, ma parliamo veramente di poca roba. Per riordinare, o per, cosa hai detto? Per riordinare, per... dimentico la tua affermazione.
Riordinare e anche pulire.
Pulire, ecco. Come li dobbiamo usare questi spiccioli che troviamo, rimettendo ordine? Riordinare e pulire. Da che cosa? Da chi? Perché? Mi incuriosisce.
Allora, riordinare e pulire, secondo me, rimettere le cose al proprio posto e non andare a cercare luoghi creativi. Concretizzo, McKennie nella partita con il Pisa. In un primo momento è partito a sinistra, adesso correggimi se sbaglio, ma mi è parso che partisse da sinistra, e lì abbiamo visto un tipo di Juve, un tipo di squadra. Quando è ritornato sulla destra abbiamo visto una Juve diversa, e non solo, ma abbiamo visto un McKennie diverso che ha partecipato al gol che ha sbloccato la partita, 1-0. No? Ecco, allora, ordinare, pulire, mettendo i giocatori nei loro luoghi, nei loro spazi, nei loro capacità, con le loro caratteristiche. Con Miners rivisto sotto la punta, personalmente non mi ha convinto, si è anche spento. Ha fatto una parte di inizio gara interessante, poi dopo quella giocata di ripartenza in cui ha mezzo ciabattato il tiro, da lì in poi si è spento, è sparito, non sapevamo più se giocava, se era in campo, dov'era, cosa stava facendo. L'ha riportato indietro e lì l'abbiamo rivisto. Allora credo che parte un po' da questo, il ordinare, pulire e ritrovare questi talenti, mettere i giocatori lì nei luoghi, le loro caratteristiche. Openda, partire dall'inizio è certamente difficile, condivido la riflessione che facevi tu nella prima parte.
Ci sarei arrivato a questo, perché poi voglio capire, sentire anche la tua opinione, però giudizio su Openda.
Insufficiente nella prima parte, però mi viene anche da dire che forse anche un po' da come ce l'ha descritto Spalletti non era la partita adeguata per le sue caratteristiche. Abbiamo visto un bel Openda contro la Roma, ma una partita che di spazi da attaccare ce n'erano, mentre invece con il Pisa gli spazi ce n'erano veramente pochi, soprattutto nel primo tempo. Ha fatto la boa, il punto di riferimento, quanti stop, quanti passaggi, che disastro, non era
Don Fabio, per mettere ordine in quella stanza di Pisa c'erano degli armadioni, quelli che io trovavo nei collegi o nelle colonie estive. cioè i difensori, no, non era facile scardinare quella difesa lasciando un solo uomo. Arrivo qui, arrivo proprio su questo. Non converrebbe riordinare, riadattare con gli uomini, con gli intrecci degli uomini? Abbiamo visto che qualcosa di nuovo stiamo vedendo, ma probabilmente anche in base un po' alle partite, no? Il Pisa provava a studiarci, qualcosa di buono abbiamo cominciato a farlo, ma a volte servono i due attaccanti, che non vuol dire Openda e David, vuol dire magari Yıldız appiccicato a Openda o a David o qualsiasi altro, e altre volte solo uno, altre volte alternando quello che ti sembra meglio o peggio. Cioè, ti sembra che si stiano facendo delle scelte, ma mai per valorizzare veramente due giocatori offensivi che in questo momento sono ancora limitati dalle responsabilità, dalle caratteristiche, quello che vuoi?
Sì, allora io credo che questo tuo ragionamento si veda all'interno della partita stessa.
Esatto.
Cioè, mi pare che dentro il Pisa un conte come ha iniziato la Juve, un conte come ha finito, con i cambi che hanno svoltato, no? Con Zegrova, con David e non so, Miretti, ok, che hanno svoltato la partita. Quindi vedo che questi cambiamenti avvengono e sono molto decisivi all'interno della partita stessa. Credo che uno dei percorsi di crescita, uno degli step successivi che può fare la Juve è proprio questo: a seconda delle partite, a seconda se in casa, se fuori casa, seconda delle squadre, mettiamole tra mille virgolette piccole, senza togliere, però non con dei leggi, con squadre che vogliono dominare il gioco dall'inizio alla fine, allora lì pensare dei giocatori, mentre con la Roma, con altre squadre con più spazi in Champions, ecco, pensare ad altri giocatori o ad altro tipo. Credo che questo sia lo step successivo, nel senso che prima metto in ordine, metto gli armadi, gli orpelletti nei posti giusti che io ritengo che dentro la stanza ci sia dell'ordine, poi a seconda degli invitati
aggiungere
che arrivano a casa,
esatto, la solita saggezza
di Natale, esatto, metto qualcosa, se è Capodanno metto altre, così via.
Esatto, anche perché ogni tanto devi cambiarti, come dicono le mamme e le nonne. Le vittorie nell'ordine di Milan, Napoli, Inter, tutte e tre con un turno da giocare come la Roma, che gioca questa sera, ricordiamolo, in casa contro il Genoa, riportano coi piedi per terra coloro che si erano fatti trascinare dai facili entusiasmi, simili a pericolose illusioni, dopo l'impresa comunque sporca e vincente di Pisa. La Juve comunque c'è. Le piace questa intro dell'editoriale di Antonio Paolino, profumo di una Juve in crescita ma non ancora da scudetto? Me lo corregge Don Fabio?
No, la trovo perfetta, No, è un intro perfetta, perché da una parte sottolinea comunque la vittoria della Juve, e credo che questo dobbiamo dircelo, non è così scontato vincere.
A Pisa ha vinto solo l'Inter 2-0, se no 0-0 o 1-0, sconfitte, ha vinto solo con la Cremonese 1-0, io parto dai dati sempre. Prego.
Esatto, quindi no, i dati confermano questo, è una vittoria non scontata, una vittoria anche vista come poi la giocata al primo tempo, non così scontata, non è sempre stata una partita in pugno, quindi sottolineiamo la vittoria e i tre punti, però poi sottolineiamo anche un campionato con altre squadre che evidentemente in questo momento arrivano da una storia anche diversa negli ultimi mesi, nelle ultime stagioni, che hanno certamente sia a livello societario sia a livello di giocatori un'altra impostazione. In questo momento sono qualche step successivo rispetto alla Juve, però la Juve c'è, non facili entusiasmi, ma neanche delusioni o, come dire, sottovalutazioni, no? C'è, e lì con le quattro, sì, ha qualche partita in più, però intanto qualche pressione la mette, un po' di sicurezza la riprende, e 2 mesi fa chi l'avrebbe detto di parlare e di commentare una Juve del genere? Io non lo so, e quindi sono contento di questa cosa, con il giusto peso, con le giuste analisi. Credo che le giuste analisi, le giuste valutazioni, come l'incipit che hai fatto, sono necessarie per migliorarsi. Se uno si sottovaluta o se si sopravvaluta, non si va da nessuna parte in tutti i due casi.
Don Fabio, prima di salutarti, intanto eravamo preoccupati del tuo collegamento, ma hai visto, col traliccio che ha messo Manuel lì in Francia, si sente benissimo anche la tua chiamata. Anzi, ti inviterei ad andare sempre in Francia, di rimanere lì anche per le prossime partite, per la prossima trasferta, quella di Sassuolo. Quindi ci dovremo risentire durante, mi sembra, il giorno dell'Epifania, qualcosa del genere. La Juventus quest'anno, dopo 17 partite, ha un punto in più rispetto ad un anno fa, quando c'era Thiago Motta. Il panettone era stato garantito, qui abbiamo avuto già due allenatori messi insieme, meno partite giocate da Spalletti, però qualcosa di nuovo si vede. Non è per dire Spalletti bravissimo e poi per condannarlo e fucilarlo, speriamo di no, più avanti, però per analizzare che forse per rimettere ordine serve anche l'esperienza, l'occhio.
Sì, esperienza, occhio, una capacità comunicativa non secondaria che fa molto, un punto in più e anche la sensazione di una squadra in miglioramento, comunque in un percorso in salita verso la vetta, verso la bellezza, mentre l'anno scorso pare che quest'anno iniziava lentamente quella discesa verso il baratro che poi purtroppo ci ha accompagnato fino a qualche mese fa. Io credo che esperienza, lettura certamente dei giocatori, delle situazioni durante la partita e poi questa capacità comunicativa con la battuta, smezza, riduce la polemica, non ultima quella con Locatelli, con alcune letture, con alcune immagini presenta il giocatore, lo valorizza, lo difende, allo stesso
parlando tanto fa fare meno domande. Ops, esatto. Mi è scappato questo lapsus.
Esatto. No, credo che sia.
È un modello comunicativo. È un modello.
Certo.
Ho capito, certo. Capito. Però dice delle sacrosante verità. Parla di campo, di calcio e lancia un po' dei messaggi o no? Un po' anche alla società, un po' ai giocatori, a quello, sì. Quell'altro.
Sì, le lancia un po' a tutte. Le lancia dal giocatore al capitano, ai giocatori, a Ildiz che continuamente lo lode e lo pungola,
lo abbraccia e lo bacia ma prima, esatto, lo pungola,
esatto, a David, cioè devi dare quei 4-5 minuti quando ci sei, entri, dai tutto, e lo vediamo di riflesso Miretti. È entrato, cosa ha fatto? 10 minuti scarsi, però li ha fatti veramente bene, con un appiglio, con una grinta, si è creato un gol perché ha fatto una, sì, giocata lì meravigliosa, e poi vabbè, ne ha approfittato, però quel gol se l'è creato lui.
Ha approfittato anche del mezzo errore di David, perché lì il pallone è passato dai piedi del canadese, per fortuna che non era in fuorigioco. Interessante quello che ci hai detto, guarda com'è strano il destino, Miretti me lo elogi, i giornali oggi parlano di Miretti in uscita a gennaio per fare cassa e comprare qualcuno. Chi dobbiamo comprare? Italiano? All'estero, francese, perché l'algoritmo ci dice Francia, aspettare, ragionare su un attaccante, un centrocampista, un difensore? E poi ti saluto.
Un centrocampista che abbia un po' di qualità, che sappia tenere il pallone, che abbia una visione da regista, che quando la Juve è in difficoltà sappia tenere la palla, che quando la Juve schiaccia sull'acceleratore la sappia far girare bene. Non so se in Italia o all'estero.
Ma italiano, dai, ma italiano, sì, che conosce, sì, la Serie A.
Sì,
allora fermo subito i sogni dei nostri radioascoltatori, perché in televisione stanno facendo vedere un'intervista di Tonali, alle sue spalle le maglie bianconere, ma non sono ancora quelle della Juventus. Don Fabio, grazie. Grazie,
grazie a voi,
di questo
auguri,
intervento. Auguri, buona fine, buon inizio e tanta serenità per tutti i tuoi progetti. Noi ci risentiamo poi dopo il Sassuolo, va bene? Se potrà.
Certo.
Dove dobbiamo spostarlo il traliccio per farti sentire la nostra radio? Verso nord-est, nord-ovest, no, sud, sud. Va bene, ho capito.
Va bene, grazie.
Se non smontalo, te lo porti dietro, no, ma ci potrai seguire e noi ti seguiremo con grande piacere. Grazie, buon fine 2025, buon inizio, non solo a Don Fabio, anche voi, perché noi ci ritroviamo tra poco con l'inviato sabato scorso a Pisa di Tutto Sport. Lo ritroviamo con grande piacere per analizzare le sue pagelle. Vediamo se sono come quelle di Don Fabio e come le vostre, tra poco.
Cose di calcio. Cose di calcio.
Ben ritrovati. Mamma mia, che effetto mi ha fatto sentire la domanda di Alessandro Santarelli e non aver ancora ricevuto diffide, querele da parte della Lega Calcio, che ringrazio, da parte della Juventus e soprattutto da parte di Bremer e Kalulu, ci mancherebbe. Ha portato anche bene il nostro Santarelli.
Finalmente ce l'ha fatta.
Finalmente ce l'ha fatta, una partita da 10 anni che voleva andare allo stadio, no? E siamo riusciti a mandarlo, camuffato per bene. Lui che è Livorno, cioè da Livorno, di Livorno, Pisa la conosce molto bene, eccetera, eccetera, eccetera. Al di là di tutto, questo è il tipo di servizio che proviamo a mettere a vostra disposizione. Le domande però le abbiamo fatte già al nostro interlocutore, Don Fabio, pagellista della Juve quando gioca in trasferta. Fra poco con chi le pagelle le ha compilate, studiate, osservate, stilate per Tutto Sport, ovvero il collega Sergio Baldini di Tutto Sport. Adesso andiamo ad ascoltare però qualche vostra pagella in generale, mercato, Juve, scudetto, tutto quello che volete. Radio Bianconera, la vostra radio.
Salve direttore, Sasha da Viterbo. Io sono contento che lei sottolinei il fatto che i giocatori non protestano mai, ma questo proprio anche per difesa nostra, ma non solo sugli episodi di rigore a nostro favore che non ci danno o contro e subiamo tutto, ma anche su dei falli brutti dai nostri giocatori. Cioè lì io come punto di riferimento prendo l'Inter, vanno sempre addosso all'arbitro e dicono guarda questo è da giallo, questo è da giallo. Noi sì, ma poi non solo l'Inter, lo fanno tutti, solo che noi. Un'altra cosa, dato che lei sta attento a queste cose, ma per esempio può dire a Spalletti se quando ci fischiano una punizione almeno Ildiz provi a calciarli almeno di seconda? Non si capisce come non riesca a tirare per il carri prima uno col suo piede, ma almeno di seconda.
Sarebbero tante le cose da chiedere. Poi cosa mi risponderebbe il buon Spalletti, caro Manuel?
Dipende un po' anche da lei.
Questo me l'ha già detto una volta, non fatemelo ripetere spesso e volentieri, va bene. Abbiamo l'ospite, eh? Allora io vado immediatamente a recuperare la copia originale di domenica 28 dicembre, il giorno dopo la partita di Pisa. Lui l'ha vista, non è Alessandro Santarelli inviato per Radio Bianconera, ma era l'inviato a Pisa di Tutto Sport. Buongiorno Sergio Baldini, che piacere ritrovarti.
Ciao Antonio, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buone feste intanto, è un po' che non ci sentiamo, non ci vediamo, buona continuazione di quello che stai facendo, però intanto le riflessioni sulla Juve partiamo da qui, dalle tue pagelle. In generale, che Pisa hai visto? Che squadra è e che voto si è meritato, al di là del risultato?
Guarda, il Pisa, ho visto un ottimo Pisa, l'avevo visto anche con l'Inter, sono state due partite abbastanza simili, nel senso che due partite come spesso capitano fra una grande e una piccola. Il Pisa ha fatto bene con l'Inter, ha fatto bene con la Juve, c'è stato un momento a cavallo dell'intervallo, gli ultimi 10 minuti del primo tempo e i primi 10 minuti, quarto d'ora del secondo, in cui il Pisa è andato molto vicino al gol, ha colpito una traversa, un palo, e creato un altro paio di situazioni favorevoli, e cosa che aveva fatto anche con l'Inter senza colpire pali e traverse, ma aveva avuto le prime due occasioni. E poi, come succede appunto spesso in questi casi, la qualità individuale delle conclusioni, in questo caso anche la sfortuna, ripeto, perché insomma il Pisa poi ha colpito due pali, fa la differenza. Il Pisa non ha segnato, e mentre l'Inter 2-3 settimane fa, ora non ricordo di preciso, ma poco tempo fa, e la Juve domenica sera, quando poi sono riuscite a creare, la Juve ha colpito prima un palo con Kelly, però poi hanno anche segnato, insomma, poi quando si arriva nell'area di rigore la qualità di differenza pesa, e con lo stesso numero di occasioni la grande squadra porta a casa la partita, anche se insomma magari la piccola avrebbe meritato sicuramente qualcosa in più a livello di punti, però questo è il calcio e non da oggi.
Sergio, rimanendo un attimo al Pisa, perché allarghiamo anche le vedute sulle altre piazze, sulle altre squadre, la classifica condanna un po' il Pisa in questo momento, abbiamo visto però quanto con quanto coraggio, con quanto dinamismo ha messo in difficoltà anche la Juventus. Io ho visto un po' tutte le partite, gli highlights, per arrivare a fare delle riflessioni alla vigilia di questo Pisa-Juventus. Gilardino rischia seriamente o viene difeso il progetto? Perché mi interessa anche la gestione delle problematiche nei momenti di difficoltà degli altri club.
No, viene difeso il progetto. Il presidente Corrado ha parlato anche domenica sera dopo la partita, peraltro insomma domenica una partita con la Juve non è quella che può influire sul destino dell'allenatore del Pisa, a maggior ragione se arriva una sconfitta, ma dopo una prestazione alla pari con la Juve e per un tratto quello a cavallo dell'intervallo anche meglio, quindi no, al momento non rischia sicuramente. Ti ripeto, Pisa è veramente una squadra solida, anima, spirito. In questo momento gli manca qualcuno che la butti dentro, quell'attaccante da una decina di gol che spesso in zona salvezza può fare la differenza. Vedremo se riusciranno a trovarlo sul mercato o se magari anche in casa, perché magari Nzola o Meissens, Gilardino riuscirà a far esplodere qualcuno degli uomini che ha a disposizione. Credo in questo momento sia questa la pecca più grossa.
Hai parlato di attaccanti, lo agganciamo anche alla riflessione sull'attacco bianconero, privo dell'infortunato Vlahovic, due giocatori comprati in estate che ancora non convincono, poi giudizi vanno dati alla fine. Volevo però chiederti il tuo occhio, che cosa ha registrato nel momento dell'ingresso in campo di Buffon, del piccolo Buffon? E se hai notato cose particolari legate alla famiglia?
Beh, ce l'ho notato, ma questo non dal campo, perché non vedevo, che c'era la mamma Lena che fotografava in tribuna, ma questo l'ho visto attraverso il computer. Ho notato una fisicità importante che sicuramente c'è un po' di DNA di Babbo Gigi, e ho notato grande voglia. È stato un bel momento, un momento emozionante. Auguro a Luis Thomas che sia solo il primo, anzi il primo no, perché ne avrà già vissuti dall'esordio in prima squadra, all'esordio in Serie A, che sia solo uno dei primi di una lunga serie di momenti emozionanti. Sembra che le premesse possano esserci.
E la stoffa c'è, mi dicono quelli che lo stanno osservando, quindi... Giocatore che ricordiamo è passato anche dalla Juventus quando papà Gigi giocava alla Juventus, poi alla Sisport, la seconda squadra juventina, e arrivando anche ai dilettanti della CBS per avere del tempo da dedicare anche ai suoi altri interessi oltre il calcio, tanto per ricordare anche questo dato. Arriviamo alla Juve, partiamo dall'attacco, cioè che Juve hai visto? Visto che dal vivo è sicuramente un'altra cosa, Sergio Baldini di Tutto Sport. In generale, in questa partita, e poi gli diamo anche un voto a questo 2025 tra alti e bassi.
Allora, in generale ho visto, ti ho detto, una Juve un po' in difficoltà e soprattutto in attacco, perché la Juve è partita anche bene, con un bel piglio, un buon approccio, ha preso il controllo della partita, e però non è riuscita a creare granché, anche perché il Pisa si difendeva molto bene, ha chiuso tutti gli spazi. Lì forse si è sentita la mancanza di Ildiz, non era in grandissima serata, si è sentita un po' la mancanza di Conceição, e forse come scelta iniziale per il tipo di partita che è venuta fuori, secondo me avrebbe potuto forse essere più adatto David di Openda. Anche se poi insomma col senno di poi siamo bravi tutti, però ecco, Pende è sembrato in questi spazi stretti col Pisa abbastanza basso, con poca profondità da attaccare, mi è sembrato un po' a disagio. Magari un giocatore un po' più abile a smistare la palla come David forse poteva essere più funzionale in quel tipo di partita. E poi la Juve si è un po', forse visto che non riusciva a creare, insomma, si è fatta prendere un po' dalla frenesia, si è un po' disunita in questa mezz'ora a cavallo dell'intervallo, e poi sono arrivati i cambi, e soprattutto Zegrova ha dato un'iniezione anche proprio di fiducia alla squadra e ha portato quella capacità, ho detto prima, si è sentita probabilmente la mancanza di Conceição, perché De Grove ha portato proprio quella capacità di saltare l'uomo, creare superiorità numerica contro una squadra così ben attenta a chiudere ogni spazio, diventa fondamentale. Lì poi la Juve ha ripreso il controllo, è arrivato il palo di Kelly, sono arrivati i gol. Una Juve insomma ancora in costruzione, ma che mi sembra avviata su una buona strada.
Ecco, sicuramente tu hai anche il termometro della situazione per analizzare il nuovo allenatore. La Juve la conosci bene, in questo 2025 abbiamo visto passare tre allenatori fondamentalmente. Che cosa c'è di nuovo che vedi in questa Juventus, grazie a Spalletti?
Allora, di nuovo mi sembra un...
In atteggiamento, in molta, giocate?
Molta più unione di intenti, più coraggio rispetto soprattutto al periodo di Thiago Motta, in cui mi sembrava ci fosse un po' troppa attenzione a restare legati al compitino preciso dato dall'allenatore, e in cui ben presto insomma si erano iniziati a vedere lo scollamento che poi ha portato a, diciamo, all'addio di Danilo, a tutte le vicissitudini che ci sono state. Rispetto a Tudor mi sembra ci sia una maggiore convinzione, una maggiore consapevolezza. Questo Tudor secondo me è stato anche un po' poverino sfortunato nel trovarsi in una situazione sempre precaria, perché sappiamo è arrivato con un contratto di 6 mesi, poi con tutti i dubbi legati alla conferma al mondiale per club, va o non va, poi confermato, cioè
sintomo da fiducia, diciamo così.
Un allenatore sempre un po' in bilico, e per un allenatore diventa difficile lavorare in bilico. E quindi secondo me mancava un po' di consapevolezza, di fiducia, di coraggio che Spalletti è riuscito a dare, pur avendo anche lui un contratto di 6 mesi, ma al di là dei numeri, della data del contratto, mi sembra che ci sia una maggiore convinzione nei suoi confronti da parte della società, ci sia la voglia di un progetto. E poi c'è, in questo momento è stata ricostruita una società con grande competenza calcistica e molto più strutturata, senza nulla togliere al passaggio di Giuntoli e di Scanavino, ma Scanavino va a essere un grandissimo manager, ma era uno a digiuno di calcio, così come lo era Ferrero, figure professionali magari di altissimo livello, ma di calcio digiune. Giuntoli era l'unico referente calcistico, e se noi vediamo le grandi Juventus recenti, da Bettega, Giraudo, Moggi a Marotta, Agnelli, Paratici, Nedved, abbiamo sempre delle dirigenze piuttosto strutturate, certo. Non c'è un Boniperti che fa tutto. Ecco, mi pare che da Comolli, Ottolini, Chiellini si stia ricostituendo una dirigenza con competenza specifica calcistica e con diverse figure, quindi molto strutturata, e anche questo per un allenatore è sicuramente di aiuto, e anche per la squadra, credo.
Riferimenti importanti per la stessa squadra.
Dando fiducia e sicurezza alla squadra, che mi sembra stia acquisendo queste qualità, non le ha ancora, perché appunto Pisa è bastata una mezz'ora senza riuscire a far gol e sono andati un po'
un
pochino in confusione.
Sergio, la Juve è sempre un tempo gli viene a mancare, no? È un po' la critica che facciamo noi addetti ai lavori. Il mezzo tempo, il tempo intero che viene a mancare per rendere più piacevole anche...
È una squadra in costruzione, secondo me, sulla strada giusta, però ecco, non siamo alla fine
del percorso.
Del progetto.
Certo. Senti, ti ha colpito vedere Andrea Agnelli, perché ce lo chiedono da casa anche gli attenti lettori di Tutto Sport, edizione digitale o meno, la presenza di Andrea Agnelli ha un significato in chiave rossonera, milanista, federale... Come la leggi? O semplicemente, posso fare quello che voglio la domenica?
Credo di sì, non gli darei significati di sicuro, non in chiave milanista, ma neanche federale, penso semplicemente sia voluto andare a vedersi una partita a San Siro e magari anche a trovare Allegri, col quale sappiamo c'è un grande rapporto di amicizia. e quindi credo sia stato semplicemente a godersi la partita.
Certo. Senti, invece con te, ultimi minuti, poi ti ringraziamo, ti auguriamo buon fine anno, buon inizio, anche dal punto di vista professionale e familiare. Solo chi scrive su Tutto Sport ci può dire che cosa capiterà a gennaio, il mercato, in uscita, Miretti Perin, quanto ti sbilanceresti?
Ma guarda, soprattutto insomma Perin sembra che ci siano delle possibilità piuttosto concrete, vediamo ora, chiaro che la Juventus poi deve trovare un sostituto, però sembra che le possibilità ci siano. Miretti la situazione è un po' più fluida, ma anche nel suo caso insomma magari andare a giocare con continuità potrebbe essere una soluzione, soprattutto se la Juventus dovesse riuscire a magari a fare qualche innesto a centrocampo. Proprio su Tutto Sport di stamattina parliamo di Bernabé del Parma, che potrebbe essere proprio quel giocatore di qualità, di qualità tecnica, anche in spazi stretti, in capacità di regia, che la Juve un po' manca in mezzo al campo, e si è visto anche a Pisa contro una squadra chiusa. I centrocampisti della Juve, Locatelli, Thuram, sono tutti giocatori piuttosto strutturati fisicamente, magari ordinati, bravi a difendere, contro difese chiuse in spazi stretti, a impostare o a trovare il varco giusto per il passaggio, il dribbling, fanno un po' di fatica. Un giocatore come Bernabé potrebbe essere il... al di là proprio del valore anche del singolo giocatore, che comunque sta facendo bene ormai da un paio d'anni, ma proprio il tassello giusto al posto giusto.
Su Tonali o Frattesi ti sbilanceresti? Cioè c'è un piccolo interessamento delle valutazioni che si possono fare o che la Juventus sta facendo secondo te? Ci fai annusare un po' il mercato nascosto ancora nelle stanze buie di chi opera nel settore?
Guarda, sono sicuramente due giocatori che piacciono alla Juventus, piacciono a Spalletti, su questo non c'è alcun dubbio. Sono due situazioni diverse, complicate entrambe dal fatto che comunque i costi sono abbastanza alti. Per quanto riguarda Frattesi, c'è il vantaggio che chiaramente è un giocatore che in questo momento nell'Inter sta trovando veramente poco spazio, e quindi preme per andare via. C'è però anche un contratto di mezzo ancora abbastanza lungo, c'è il fatto che l'Inter sicuramente non vuole rafforzare una possibile diretta concorrente, e quindi è una situazione comunque abbastanza complicata, difficilmente risolvibile secondo me adesso a gennaio, così come quella per Tonali. Poi sappiamo che sul mercato mai dire mai può succedere, esatto. Però ecco, dovendo fare una previsione razionale, al netto di questo credo che siano situazioni che possono magari sbloccarsi nel mercato estivo, difficilmente adesso. Prima.
Chiudiamo con, speriamo, anche una buona notizia, perché gennaio potrebbe invece diventare importante per mettere nero su bianco l'accordo con Yıldız. Ne parlate voi di Tutto Sport, i bianconeri decisi ad alzare la proposta economica arrivando a 6 milioni di euro all'anno. Il dialogo procede e si respira ottimismo. Yıldız 2031, la svolta. La svolta è solo di tipo economica, ma anche di tipo... ragioniamo su qual è il progetto, e penso che le porte dell'ottimismo siano assolutamente da aprire in casa Juve, altrimenti sarebbe un passo indietro e non un passo in avanti. Sergio Baldini, Tutto Sport.
Sì, credo sicuramente siano due discorsi che vanno in parallelo, quello economico da un lato e anche quello delle ambizioni sportive dall'altro. È chiaro che appunto parliamo di un'offerta da 6 milioni che in questo momento, al di là di Vlahovic, che è un caso a parte, è il top degli ingaggi della Juve, però potresti offrirgliene anche 7-8, difficilmente il Yıldız resterebbe se le prospettive fossero quelle di non giocare la Champions per uno o peggio 2-3 anni. È chiaro che è un giocatore che giustamente vuole misurarsi a massimi livelli, e quindi c'è sia un discorso economico sia un discorso di prospettive sportive. E su entrambi i fronti, appunto, con questa nuova offerta e con questa risalita in classifica, fra l'altro con ancora dei margini di miglioramento, credo che l'ottimismo sia giustificato su entrambi i fronti. Poi fra l'ottimismo e la firma passa ancora
e qui si vede tutta la saggezza di Sergio Baldini e l'esperienza. Però, ho capito, certo. Sergio, le percentuali: Vlahovic, Juve, Milan, Inghilterra.
Guarda,
a giugno,
in questo momento
come ti sbilanceresti?
Ti direi, non mi sbilancio, e quindi ti dico 30 Juve, 40 Milan, 30 Inghilterra.
Mi sembra equilibratissima la tua risposta.
Ho evitato il 33,3, ma insomma...
Ti ringrazio, perché non so fare i conteggi con la virgola. Sergio Baldini, grazie di questa bella chiacchierata. Ecco, lo sai, questa è un po' anche una tua seconda casa. Quando vorrai, bussi e noi ti facciamo entrare. Grazie, buone feste, buona continuazione.
Grazie mille, buone feste a te e a tutti gli ascoltatori.
Al collega Sergio Baldini, grande difensore, il Bremer della Nazionale Giornalisti, quando si giocavano i tornei importanti, quelli che abbiamo anche vinto, quando avevamo qualche panettone di meno, caro il mio Manuel. Ma il panettone l'avrà mangiato il nostro Domenico Marocchino?
Anche più di uno.
Anche più di uno. Cotechini ne avrà mangiati?
Manca pochi giorni.
Ah, ma lui l'ha già assaggiato. I salami li avrà già degustati? Una bottiglia di vino l'avrà già aperta? Una? Almeno due. Glielo chiederemo tra poco. Sei già lì che bussa.
Ma
tra poco.
Per non sentirmi da meno.
Com'è?
Anch'io per non sentirmi da meno, comunque. Pensando a Domenico, ho bevuto del buon vino.
Ho capito. Forse siete usciti assieme. O potete ancora farlo prima della chiusura dell'anno.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera
è l'unica che conta. Cose di calcio.
Cose di calcio, ancora buone feste ad Antonio Paolino. Diamola questa buona notizia. Confermiamo la presenza anche oggi di Domenico Marocchino, che è già all'ascolto, ma soprattutto diamo a lui e a tutti gli attenti osservatori che erano un po' infastiditi da questo pallone rosso che rotolava sul rettangolo di gioco. Ebbene, dopo studi approfonditi della Lega Calcio, basta pallone arancione. Si torna al passato. Abbiamo ricevuto tante giuste proteste, a dirlo è il presidente di Lega Ezio Maria Simonelli. Ci sono persone che non riescono a vederlo per il daltonismo. Abbiamo chiesto al nostro fornitore di anticipare la fornitura di nuovi palloni. Per ogni partita ne servono 25. 500 palloni a settimana, più quelli che diamo alle squadre per gli allenamenti. Hanno messo in produzione tutti i nuovi palloni con il colore che si possa vedere, ma ci vorrà qualche tempo prima che si possa sostituire quello arancione. Una scelta non felice. Si tornerà al giallo o al bianco. È felice Domenico Marocchino? Pensa che problemi che abbiamo.
Cioè, non lo so, mi sembra di essere dentro, non so, in un mondo
parallelo.
Ma non si può fare un pallone come quello che c'è lì dietro di te, bianco e nero. Capisco, perché una volta
vuoi far parte della commissione per studiare il colore più adatto
per non parlare delle maglie,
non parlare delle maglie.
Lasciamo perdere le maglie
e per non parlare delle regole del calcio. Ma era rigore, non era rigore, era da annullare, cioè non ci stiamo complicando la vita, Domenico? Una riflessione natalizia, dai, la lascio fare a te.
Direi di sì. È come se si cerchi sempre delle novità quando quello che ormai è stabilizzato dalla tradizione va benissimo, ecco, insomma. Ovviamente qualcosa va, è anche logico modificarlo, però
ci sta.
Ci sta a modificarlo, ma è anche ridicolo quello dei palloni messi sul conetto lì nei lati che lo vanno a prendere. Cioè, ma non lo so, non mi riconosco, magari sono antiquato, magari sono rimasto indietro o cose di questo genere, però è pazzesca la cosa, insomma, è abbastanza stramba, ecco, non pazzesca, ma anche le maglie, come se le maglie di una volta fossero maglie brutte, a parte il materiale che era migliore quello di una volta di quello attuale.
Però adesso il materiale tecnico, dai, è interessante, aiuta, non dico la prestazione, cioè il materiale tecnico, dai, chi scia, chi gioca.
Ah, no, ma io sto parlando del calcio, perché secondo te mettendo delle maglie con, che ne so, con dei materiali più sintetici, aiuta il giocatore a correre più veloce?
Beh, sai che ci sono degli esperimenti, le calze.
Ma sai cosa produce questo invece sì. negativo? Che una volta per prendere la maglia di qualcuno che era cotone vero o lana vera, sì. non la potevi neanche tirare perché non era elasticizzata. E quindi vedevi poche prese per la maglia. Adesso invece se ne vendono a iodo, dentro l'area sono tutti lì che si tirano la maglia, se la allungano, se la accorciano gli attaccanti. Una volta prova a darti a vedere qualche filmato, difficilmente qualcuno prendeva per la maglia un altro giocatore.
Non si allungava così tanto, Domenico, questo è vero. Ne abbiamo parlato proprio prima di Pisa-Juventus, perché tornando all'ultima partita giocata a Pisa, la maglia strappata fu quella di un giocatore del Pisa, motivo per cui il presidente Anconetani la volle tenere e non la scambiò con Baggio, se ricordo bene. E quindi si è parlato anche di questo.
Tieni presente che nella storia, soprattutto sì? nella storia della Juventus, negli anni 50, 60 e 70, il soprannome Goeba viene dalla maglia, perché allora le maglie erano probabilmente più leggere di cotone e la gobba non era della vecchia, la gobba era l'aria correndo
che gonfiava.
Che gonfiava da dietro, ecco, insomma, certo. Quindi perché c'era cotone, quindi non è che negli anni 80 le maglie fossero pesanti e uno correva con 3 kg in più, assolutamente no. Era anche un piacere sentirla nella pelle, un certo tipo di maglia. E tra l'altro allora pensa com'era il calcio. Nel settore giovanile noi utilizzavamo le maglie sì? che venivano dismesse dalla prima squadra per fare allenamento.
Questo non lo sapevo. Sì. Questo non sapevo. Quindi mancava...
c'era il mitico Gianni che gestiva il magazzino, il grande Gianni, che parlava su 10 parole, 9 erano in piemontese, e non aveva sempre in mano un manico di scopa senza la roba della scopa per dare delle botte a chiunque gli rompeva le scatole.
Quante ne hai prese?
Ogni tanto sì, Gianni. Sì. E lui gestiva tutto il magazzino della prima squadra del settore giovanile. C'erano le famose cassettiere, tipo quelle dei poverini dei morti, e lì c'erano tutte le maglie dei singoli giocatori. Era così allora il calcio, ecco, insomma.
Certo.
E senti, mi rimase impresso anche un'altra cosa, adesso che siamo un po' alla fine dell'anno, arrivano certi ricordi nostalgici, perché poi con un anno in più siamo tutti leggermente un po' più vecchi e diventiamo un po' più romantici.
Poi tra Natale e Capodanno, come in questo periodo.
Allora, c'erano ancora tantissime scarpe da gioco dove i tacchetti venivano inchiodati. Sì. Negli anni 60-70 il tacchetto non era abitato d'alluminio come adesso, era di cuoio, un tipo di cuoio con i chiodi, venivano battuti contro la suola della scarpa e venivano agganciati lì attraverso infissi lì, diciamo così. Sì. E molti, soprattutto un grandissimo giocatore della Juventus, per fare delle carezze un po' più sostanziose agli avversari, limava il cuoio, quindi spuntavano fuori i chiodini dei tacchetti. I chiodini dei tacchetti, se vanno su una calza, la tagliano, ti tagliano anche il piede. Ecco, insomma,
chi era questo grande giocatore?
Ho visto una partita, adesso mi sfugge il nome di che squadra, dove su 11 giocatori, 7 avevano le scarpe arancioni. A parte del campionato di Serie A, 7 sì. avevano le scarpe arancioni. Pensa com'è cambiato il calcio. Una volta c'era Magrini.
Tutte nere, erano nere o le Magrini verdi a un certo punto.
Arrivato. Anche se fece notizia un giocatore del Derby County, che sì. squadra che la Juventus con cui giocò, mi pare, in Coppa UEFA, non so che cosa, che ce l'aveva bianche.
Sei un pozzo di ricordi oggi. Senti, invece parlando della Juve che abbiamo visto in questo 2025, mettiamo insieme tutte le Juventus, senza voler far confronti, meglio, peggio, eccetera. In cosa è cresciuta, in cosa è cambiata e chi è stato l'artefice? Un giocatore, la dirigenza, l'allenatore?
Penso che la prima cosa che ci è voluto un po' per rendersene conto è la consapevolezza del valore, ecco, insomma. Quindi abbastanza in quest'anno, nel 2025, le considerazioni tipo ma possiamo lottare per lo scudetto oppure siamo competitivi ai massissimi livelli, penso che non lo dica più nessuno. Anche se, ripeto, rimane una lucina, perché c'è sempre una lucina che rimane distante nel buio, delle volte ci si attacca anche quella lucina ti fa sperare di vedere la luce completa e di ottenere certi risultati. Però diciamo che in linea di massima la prima considerazione è la consapevolezza che siamo in un periodo, diciamo, di transizione. Se dico ancora una volta diciamo, stacca la linea, perché è un termine che non mi piace dire.
Ma perché sei rilassato, qui è casa tua, quindi
diciamo. Poi lo dico io, quindi al massimo esatto. Dico, sarebbe meglio ecco la consapevolezza di quello. Poi bisogna, come una volta, fare le pagelle e dire promossi e bocciati, ecco, insomma. Diciamo, Ildis è promosso
con che voto? Perché sai, promosso promuovono tutti oggi. Non voglio essere.
Guarda, inizialmente gli davo un 7 meno.
Vedi?
Un 6 e mezzo, 7. Ero più, sono sempre un po' restio. Poi man mano che passa il tempo, man mano che vedo le partite, è aumentato. Diciamo che un 8 meno. Non lo metto ancora a confronto con i big degli anni Ottanta, cioè i Mancini, Del Piero, Baggio, Totti, Zola, Pirlo, ecco, non lo metto ancora.
Però già fare questi riferimenti, tu che sei molto esigente, lo hai sempre anche un po' stuzzicato, no? Dobbiamo vederlo, poi Ildiz deve fare così, deve fare meglio, un po' quello che gli sta dicendo Spalletti o no, Domenico?
Penso di sì. Spalletti ha detto anche quando gioca così, come il primo tempo dell'altra sera, che delle volte giochi così, non per te ma per i compagni che magari non ti servono, ti vedono marcato, non te la danno lo stesso, oppure anche quando sei libero la danno in un'altra parte perché magari non hanno una visione, hanno un altro tipo di visione. Ecco, Spalletti ha detto a me anche quando gioca, diciamo, così, sono contento della sua prestazione. Io seguo il discorso di Spalletti.
Ma sono coccole d'ufficio o che cosa secondo te? Perché hai sottolineato un aspetto che condivido in toto, cioè è anche il contesto della squadra.
Sono un punto di partenza. Ritengo sempre che un grande giocatore, come tutti i giocatori, deve essere valutato quando non è al massimo della prestazione. Cosa riesce a ottenere, come dare un esame la sera prima, magari avere la febbre 37,5 perché non stai bene e aver potuto ripassare poco, è interessante vedere come ne esce. Ecco, lui quando non è in condizione comunque ne esce sempre con qualcosa di positivo, e questo lo fa sì che gli dà un valore aggiunto. Sono dei giocatori che quando non sono in condizione spariscono completamente. Poi è sicuramente uno che ha dei numeri, delle qualità innate. E io faccio io vengo da una storia particolare, perché giocando con la Juventus dei Bettega, dei Tardelli, dei Furino e tutti gli altri, faccio difficoltà, o poi del Platinio, dei Boni, faccio difficoltà, ecco, insomma, perché la mia mente va lì, va a quei campionati lì dove c'era Maradona, dove c'era Zico, dove c'era Falcao. Cioè, diventa difficile confrontare con quei giocatori, però piano piano è un faro, come il faro di Genova, ecco, c'è lì e ha la sua importanza.
Quando te ne accorgi perché è l'unico o perché tanti fattori e poi diventa anche un faro?
No, ma non mi accorgo perché è l'unico, perché sai, Io delle volte mi faccio prendere dall'enfasi del passato, però giocare contro delle squadre come adesso, anche contro lo stesso Pisa, che gioca una zona, che occupano gli spazi, che non si sbilanciano, che
fisici, sono stati molto fisici, eh?
Ma tutte le squadre, diventa difficile, ecco. Io a volte cado nel tranello, una volta si giocava a uomo, era più difficile, se si gioca a zona è più facile, invece non è vero neanche questo. Ci sono
Ci hai detto bugie fino adesso? Ci hai detto bugie per 8 anni?
No, non ho detto bugie fino adesso. No,
ho capito, ho capito.
Non sono così tranchant, però prima bene e adesso è più facile. No, prima era difficile, adesso è diverso. Nello stesso contempo è abbastanza difficile perché, sai, noi analizziamo dall'alto e da fuori.
Sì.
E dentro e in mezzo dal basso è completamente diverso, insomma, ecco. Non abbiamo però, onor del vero, delle qualità come all'Inter, delle qualità come al Napoli e come al Milan, ecco. Noi siamo a livello, probabilmente, questo non vuol dire che poi puoi ottenere risultati migliori, siamo a livello di Roma, insomma, così, ecco, insomma. E quindi siamo lì. Spalletti è bravo.
Ti chiedo poi anche di Spalletti, ci ho pensato mentre programmavo gli ospiti di oggi, e tra questi ci sei tu come faro del lunedì e del venerdì, quando sei libero, quando non hai impegni, perché noi tolleriamo...
Sai che c'ho il guardiano del faro in casa?
c'è Ildiz a casa?
Guardiano del faro.
Ho capito. Senti, poi mi faccio un po' gli affari tuoi, ma cosa farai a Capodanno? Cosa fa Domenico Marocchio, balla tutta la notte sui cubi?
No, a Capodanno mi farò una grandissima bagna cauda, non me la fanno. ho già chiesto del salame prima, mi mangerò mezzo salame intero, poi mi farò una grandissima bagna cauda.
Grandissima con... cosa vuol dire? Quelle porzioni da 12,
sì,
solo per
così,
te?
Sì, col crudo, il cotto, tutto quello che si può mettere. Poi penso, per tappare tutto, sono indeciso tra un bel panettone sostanzioso che mi chiude la bocca dello stomaco, oppure qualche dolce con la panna. Tutto circondato da Del Barbera come si deve, senza esagerare, è solo 16 gradi, 15 gradi e mezzo, non barricato, d'acciaio. E
poi letti separati, immagino. Doverosamente.
No,
assolutamente. Interessante.
Sai, scusa, che sono riuscito una volta a fare un capodanno con due fidanzate? Allora ero...
No, non me lo... No, questo mi manca.
Un grande...
Si può raccontare? Perché il faro, vedo già la luce rossa da dietro a illuminarsi.
No, mi avevi aiutato la Juventus, che sono andato prima da una, poi ho detto che la Juventus faceva una cena e sono andato dall'altra.
Numero uno. Non vogliamo sapere nient'altro. Erano altri tempi. No, tornando seri, non che non lo siamo stati fino a questo momento, Domenico, io ti chiedo, quando giocavi, i giocatori, oggi, tu, in generale, Platini, sentivate se c'era profumo di scudetto, di poter essere candidati allo scudetto tanto o poco? Cioè, nello spogliatoio allora, si pesa questa...
Sì, allora
era più facile.
Sempre. Io sono stato 4 anni, 2 volte secondo, 2 volte primo, quindi non è che... E allora era Juventus Monipertiana, quindi era quello. Cioè, non è che lo sentivi, forse c'era anche scritto...
Che sei più forte, che lo vinci a meno di cataclismi, no? Che foste tutti impazziti.
Sai che sei il più forte, non lo dici mai.
Ma lo pensi? Lo pensavi?
Ma io personalmente no, però sai, io sono arrivato in un gruppo dove c'erano i Furino, c'erano gli Zoffe, c'erano i Bettega che lottavano per quello. C'era anche il grande Torino di Pecci, di Graziani, di Pulis.
Dei derby quelli, quando ti venivo a vedere.
Certo. Poi c'era anche l'Inter di Altobelli, di Beccalossi. Insomma, ce n'erano di squadre competitive. primo anno di Nala di Serie A, io giocavo nell'Atalanta e l'ha vinto il Milan. Preciso, apro una parentesi e la chiudo, il più grande giocatore della dopoguerra è sempre stato Gianni Rivera, adesso lo dico e lo chiudo, non andiamo a cercare altri paragoni con altri grandissimi giocatori che sono stati grandissimi, tipo Baggio, tipo Totti, ma non come Gianni Rivera.
E, quindi dice, prego, prego.
Ho giocato fino a 40 anni, non è che sei abbattino, ma uno fino a 40 anni se non è fisicamente forte non può giocare, non è che può sempre correre un altro per te, devi correre anche te, anche quelle sono fantasie un po' esagerate.
Però questo ti è facile dirlo, ma non lo facevi tu spesso, o no? Di correre per gli altri in campo.
Che verbo è correre?
Che verbo è correre? Pensavo mi insultassi. Vabbè, detto questo.
Io correvo.
Sai, io da metà campo in su, non piaceresti oggi a Spalletti?
Io purtroppo ho un'immagine un po' deviata
dalle cene che organizzava la Juventus.
Dovresti chiederlo che mi ha marcato.
No, non era facile marcarti.
Ero eclatante nei difetti e nei pregi, quindi questo mi ha creato dei grandi problemi. Insomma, non mi imboscavo facilmente, non ero quei giocatori da 6 più che faceva le partite e non capivi perché li dava 6 più. Io giocavo da 7,5, da 4.
Esatto.
Questo è tutto altro discorso. Parliamo dell'attualità.
Dell'attualità 2025. Quanto il voto l'abbiamo dato alla Juventus? Tornato Bremer, giocato 90 minuti l'ultima del 2025 in quel di Pisa.
5 vinte, 2 pareggiate.
Sì, ma no, al di là di questo, la forza della Juventus, cioè secondo te loro sentono di essere qualcosa di meglio di quello che magari abbiamo scritto, abbiamo detto fino nelle ultime settimane? Perché poi i numeri di Spalletti parlano chiaro, e della Juve di Spalletti soprattutto.
Ma loro un po' ci credono.
Nello scudetto in che cosa? Nello scudetto in che cosa?
Nello scudetto. Secondo me nello scudetto comunque nell'infastidire. Ecco, perché sai, 3 punti sono lì. Adesso la Juventus ha 2 partite sulla carta, abbastanza abbordabili. Chiaro che è molto simpatica la battuta sempre di Spalletti, che ha detto eravamo primi o secondi, però gli altri devono ancora fare 2 partite. Se gli altri non giocano alla fine della fiera saremo
se non li fate giocare, eccetera. Però ha fatto anche capire giocare. Non eravamo brocchi prima, non siamo campioni adesso. Forse si rende conto che il giudizio più sincero è quello di mezzo rispetto a Milan.
Sai, D'Acchito mi sembra una squadra che gli manca qualcosa, ecco, insomma. Che non è come dire il Milan, perché il Milan gli manca di meno, perché il Milan comunque ha Modric
che aggiusta un po' tutto e Bob aggiusta tutto là in mezzo,
ma no, ma anche Pulisic che sembra un po' Mertens nel Napoli, ha vinto giocando non facendo giocare Leao, a uno dei giocatori che io reputo più forte in Italia che è Rabiot. Io penso che Rabiot e McTominay siano i due e Anghissà siano i 3 giocatori più forti dal centrocampo in avanti che abbiamo in Italia, ecco, insomma, e c'è la Noglu, ecco, insomma, e quindi
mi metti insieme il meglio secondo le tue riflessioni, ti devo dare atto che vedere Rabiot, anche con quelli della Juve, di quelle che sono in questo momento tra le prime in classifica,
il meglio in assoluto
centrocampo,
mi dicessero chi vuoi tu prendere in Italia e secondo me anche in Europa, Lautaro Martinez. Io prendo tutta la vita Lautaro
No,
Martinez.
Ti fermo, a parte Lautaro Martinez, a centrocampo, per il centrocampo della Juventus, mi prendi un giocatore, 2, 3 per ogni squadra, le prime della classifica? Limitiamoci a Rabiot, tu lo prenderesti perché l'hai sempre apprezzato.
Ma io non l'avrei fatto andare via, cioè, secondo me è stato Rabiot e Barella dell'Inter e Çalhanoğlu dell'Inter, sono altri giocatori che prenderei, ecco, insomma. Il problema è trovare McTominay e Anghissà, sono altri giocatori che prenderei, che combinazione sono quelli davanti a noi. L'importante è un giocatore che prenderei,
sì,
è Vlasic, il capitano del Torino, che io non penso che la Juventus lo prenda, però secondo me è un giocatore da prendere.
Per le caratteristiche, ho capito.
Ma Vlasic lo vedi a metà campo, a tre quarti campo, in fase realizzativa. Vlasic è un grande, non a caso non è che abbia giocato in squadrette prima di arrivare al Torino, e quindi secondo me è un bel giocatore
e vede la porta, sono dei, vero?
Giocatori,
E vede anche la porta.
Però, cioè, sì, ritengo che anche il Cagliari abbia dei bei giocatori, perché Palestra e Prati sono dei bei giocatori.
Molto interessanti, sì.
Ma l'attaccante che ha fatto gol la Juventus non ce l'ha.
Quindi ci sono dei difetti di fabbrica. Turco. Siamo in chiusura. Mi dici se a centrocampo, io penso che la Juventus si muoverà poi a centrocampo a gennaio, quindi tra pochi giorni, o a giugno, se il Frattesi o il Tonali sono due giocatori per cui varrebbe la pena spendere per inserirli in questa Juve, in questo centrocampo, per sceglierne uno, o dovresti andare su altri profili di cui i giornali fanno i nomi? Domenico Marocchino e chiudiamo.
Io li prenderei tutte e due. Non sono dei leader, però. Non sono dei leader, però li prenderei tutte e due. Sai, il problema della Juventus è riuscire a inserire in un centrocampo da divano, ma non è dispregiativa la cosa, nel senso che il centrocampo della Juventus è abbastanza seduto lì.
Piatto.
Ecco. Piatto, ecco. Qualcuno che non lo sia piatto nello smarcamento senza palla, che è Frattesi, o che non sia piatto nel lancio lungo che taglia fuori i reparti come Tonali, potrebbe essere interessante la cosa, ecco, insomma. Cioè, sicuramente potrebbero aiutare, però alla fine della fiera chi è che aiuta di più i trequartisti aiutano di più, perché sono quelli che non giocano per conto loro. L'Inter ha vinto con Mourinho, con Sneijder, che non è che era uno che legava il gioco, giocava per conto suo.
Per conto suo aggiungeva qualcosa là davanti.
Aggiungeva qualcosa là. Senti, io comunque, prima di farti gli auguri...
No, fammeli gli auguri, così ti taccio. No,
consiglierei sì, di mettere una panciera per tenere dentro.
Ma no, ma è una questione di telecamere e di tralicci.
No,
ti auguriamo una buona fine. È arrivato il controllore dietro, si è acceso il faro di casa Marocchino, sta entrando col bastone, un po' come faceva il tuo allenatore, il magazziniere alla Juve. Ti auguriamo...
Gianni. Il mitico Gianni,
ti auguriamo una buona fine, un buon inizio e ci rivediamo prestissimo, caro Domenico, e magari brinderemo, chissà, magari ti vengo a trovare durante la tua bagna cauda di fine anno. Ciao Domenico.
C'è il treno, se vuoi arrivare in treno vieni.
Ciao. Porto il panettone, così tappiamo.
Auguri a tutti i nostri ascoltatori.
Come faranno senza di te e di me in questi giorni, chi lo sa, ma da mercoledì ovviamente.
Sopravvivono.
Un brindisi a te, ciao Domenico. Per fortuna che hai chiuso, perché anche all'inizio o alla fine Domenico Marocchino è il nostro number one. Grazie Manuel. Adesso vi lascio nelle mani del prof Schifus, ovvero Luigi, con la sua Juve del lunedì. A domani, ciao.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.